www.redijo.it e la storia continua. Dalla parte di Satana. Lacrime di fuoco. Soprattutto non bisogna considerare queste creature in maniera isolata, sovrapponendole cioè delle pratiche che sono loro legate. Oltre al battesimo, sacramento che apre le porte del cielo e le chiude ai non cristiani e ai bambini morti prima di riceverlo, è necessario insistere qui sulla confessione, di cui il Concilio Laterano IV nel 1215 assicurò la decisiva promozione, imponendo la regola di una pratica annuale. Da allora i predicatori non hanno smesso di ricordare che la confessione permette di cancellare i peccati e di sfuggire all'inferno. Una sola lacrima di contrizione è sufficiente a spegnere il fuoco dell'inferno, si dice. Se la confessione è l'arma per eccellenza contro la dannazione eterna, ci si può inversamente domandare se la minaccia dell'inferno non sia largamente impiegata a spingere i fedeli a confessarsi. Si suscita il timore di far meglio valere il mezzo per liberarsene. L'uso infernale dei 7 peccati capitali potrebbe d'altro canto avere proprio questo ruolo. In effetti, l'immagine mostra i vizi che il fedele deve riconoscere in se stesso per essere in grado di ammetterli pienamente davanti al confessore. In tal modo, l'inferno mira più a fare paura che a determinare l'azione. L'angoscia non è il suo fine, ma deve invitare a ricercare i mezzi che conducono alla salvezza. Ed è riservato ai demoni e agli ebrei. Diverse testimonianze suggeriscono, infine, il limite della paura dell'inferno. In una favola del XIII secolo, il giovane signore Aucassin dichiara di non sapere che farsene del paradiso, dove vanno i vecchi preti e gli sciancati, e di preferire l'inferno dove finiscono i bei cavalieri, le belle dame della buona società, i suonatori d'arpa e i giullari, nonché Nicoletta, la sua dolce amata, e sia con lui. Ancora più importante sarebbe misurare la permanenza delle concezioni folcloristiche dell'aldilà. Gli abitanti del piccolo villaggio occitano di Montelieu, interrogati all'inizio del XIV secolo dall'inquisitore, il futuro Papa Benedetto XII, evocano un mondo dei morti ben lontano dalle concezioni cristiane, in cui tutti i defunti erano in mezzo ai viventi, prima di raggiungere il luogo di riposo. Questa concezione ignora il castigo esterno, o meglio, lo riserva ai demoni e agli ebrei. Più in generale, si può pensare che la resistenza di questo concetto prenda volentieri la forma di un'attitudine misericordiosa. Gli uomini non si sentono abbastanza colpevoli per meritare un castigo eterno e pensano che il perdono di Dio debba prevalere. Certe narrazioni mostrano peraltro che è sufficiente un'azione apparente di alcun peso, come ad esempio la recitazione quotidiana dell'Ave Maria, per sfuggire a una dannazione meritata. E le strategie per schivare la punizione sono molteplici e devono consentire di non subire che in minima parte il peso della minaccia infernale. E le chiavi del paradiso. La fine del Medioevo è incontestabilmente segnata da una accentuazione dello sforzo pastorale compiuto dai chierici, che attraverso parole e immagini insistono sempre più sulla colpevolezza dell'uomo e la minaccia dell'inferno. Non bisognerebbe esagerare, pertanto, né l'efficacia di questo sistema, né nell'autonomia della paura dell'inferno, poiché quest'ultima non prevale mai sulla speranza del paradiso e le armi della salvezza la dissipano con facilità. Le concezioni dell'aldilà hanno anche una grande importanza sociale. Esse sono infatti un potente incitamento ad agire in conformità con le regole definite dai chierici, a vivere in maniera virtuosa o almeno a confessarsi con regolarità e a fare i doni necessari alla salvezza della propria anima. L'inferno, lungi dall'opprimere le popolazioni del Medioevo con un'angoscia panica, partecipa a un insieme di credenze e di riti che giustifica l'organizzazione della società e il ruolo centrale dei chierici, intermediari indispensabili che dispongono dei mezzi per accedere al paradiso e dei peccati e delle pene. Negli anni 30 del XIV secolo, nel Camposanto di Pisa, l'ampio ciclo di Da Bonaccino Buffalmacco moltiplica le innovazioni iconografiche. L'artista fiorentino è primo a suddividere la cavità infernale al fine di meglio organizzare i castighi dei peccati capitali, avari ingozzati di monete fuse, sodomiti infilzati dalla bocca all'ano e lussuriose sferzate, collerici che si picchiano tra loro o si divorano con le proprie mani, ingordi posti davanti a una tavola imbandita senza poter mangiare, oppure rimpensati come oche con gli escrementi di un diavolo, pigri prostrati e invidiosi lasciati in balia dell'angoscia che li rosicchia. Infine gli orgogliosi, che sono schiacciati sotto gli artigli di Satana, mentre, nel registro superiore, i nemici della Chiesa, eretici, indovini, scomunicati, seminatori di discordia, l'Anticristo e Maometto, vengono decapitati, amputati o scorticati. www.redigio.it e la storia continua.